ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Il Papa lancia un nuovo appello per la pace in Ucraina e Medio Oriente, ma ad oggi l'ultima parola purtroppo rimane ancora alle armi. Poi noi in questi primi 25 minuti parleremo del convegno nazionale delle Caritas che si è aperto oggi a Grado. Allora, buon pomeriggio a tutti, io sono Alessandro Guarasci, in regia ci sono Damiano Caprio e Gustavo Messina. E allora è necessario dire no al congresso che se il congresso non aiuta l'Ucraina, l'Ucraina perderà la guerra. Questo l'ha detto il presidente Zelensky in collegamento con una piattaforma di raccolta fondi, lanciando l'ennesimo allarme. In sostanza l'Ucraina, lo sapete, cominciano a mancare le armi per la difesa, soprattutto i missili. Ecco, Zelensky si riferisce al congresso degli Stati Uniti in cui i repubblicani, ve lo ricordiamo, hanno bloccato da mesi decine di miliardi di dollari destinati agli aiuti militari a Kiev. Zelensky aggiunge che sarebbe difficile per l'Ucraina resistere senza gli aiuti e sottolinea che se l'Ucraina perde la guerra altri stati saranno attaccati. Poi Zelensky è entrato addirittura ancora più nel particolare, ha chiesto i cosiddetti missili Patriot, che insomma, ve li ricordate, furono utilizzati anche durante la guerra del Golfo e sono in sostanza un sistema di missili antimissili. Sotto osservazione anche la centrale nucleare di Zaporizhia. Ecco, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha confermato che le principali strutture di contenimento dei reattori hanno subito almeno 3 attacchi diretti. Allora, per il momento non c'è pericolo di fuga nucleare, però logicamente una guerra attorno a quella centrale potrebbe creare molti molti problemi. Allora, noi quello che emerge da quello che abbiamo detto è tutta una serie di dichiarazioni, di fatti legati molto alla guerra, ma di trattativa, di possibile trattativa di pace assolutamente non ce n'è. Allora, noi proprio anche per parlare di questo abbiamo in linea Alberto Capannini, volontario di Operazione Colomba della comunità Papa Giovanni XXIII in Ucraina. Buon pomeriggio Capannini.
Buonasera, buon pomeriggio a tutti.
Allora, lei, se non sbaglio, è entrato proprio ieri dall'Ucraina. Che situazione ha trovato?
Dunque, noi siamo stati come volontari di Operazione Colomba a Kherson, principalmente in quest'ultimo anno, quindi è una città sotto bombardamento, soprattutto i civili. Ci sono momenti in cui le esplosioni, che possono essere sia bombe, sia proiettili d'artiglieria, sia missili, sia droni, sono praticamente ogni minuto. E il governo ha chiesto ai bambini e alle loro famiglie di lasciare la città perché ne sono morti tanti, quindi quella zona lì è la zona del fronte, diciamo, è una zona bersagliata continuamente, ma non solo nelle strutture militari, anche nelle strutture civili, per esempio, come dicevate prima, la centrale di Zaporizhia, quindi un attacco ai civili, un attacco direttamente alla popolazione ucraina.
Ecco, gli ucraini in qualche modo si attendono una presa di posizione dell'Europa anche per rilanciare una forma di trattativa a livello europeo, oppure anche da quello che lei ha visto è tutto concentrato invece sugli aiuti militari?
Dunque io distinguerei che c'è una grossa parte della popolazione che giustamente non vuol vivere sotto i bombardamenti. Io personalmente non sono in nessun modo favorevole all'intervento armato, ma sono vivo perché nelle città in cui ho vissuto in questi ultimi 2 anni c'era uno scudo antimissile e c'era una contraerea che ha funzionato, non pienamente, ma ha funzionato. Quindi quando si parla parlo di parte difensiva, io credo che chiedere alle persone di accettare di morire sia troppo. Sulla parte offensiva, cioè, facciamogliela pagare, io ovviamente non sono d'accordo. Una parte della popolazione, una grossissima parte della popolazione ucraina vorrebbe che la Russia non ci fosse, diciamo, non avere un vicino così ingombrante, vorrebbe rispondere anche in maniera violenta a quello che sta facendo la Russia. Però quando si parla di arruolarsi, queste persone si rendono conto che si tratta di andare a morire più che a difendere, perché la guerra che fino a questi giorni ha, per esempio, fatto occupare la Russia la città di Avdiivka, quella zona centrale, diciamo, sì, del fronte, è stata una guerra di trincea con tantissimi morti. Le cifre non si sanno, ma parlando con le persone, parlavo con un amico, mi diceva, un sacerdote, mi faceva vedere una foto di un campo di animazione di ragazzini di 2 anni fa, diceva: su questi 5 ragazzini che erano animatori, io so di 2 che sono vivi, uno è sicuramente morto e gli altri 2 non sono niente. Quindi si conta alle persone, si vede che ne mancano tante, non si sanno le cifre, ma credo che si parli ampiamente sopra la cifra di 30.000 ufficiali del governo.
Senta, Capannini, per chiudere, con i vostri, con le vostre, diciamo, presenza in Ucraina, che cosa state in questo momento cercando di testimoniare? E soprattutto, c'è bisogno di ribadire in questo momento il valore della pace, oppure quella sembra in qualche modo una guerra per tanti ineluttabile?
Ovviamente bisogna ridurre il valore della pace, perché la guerra significa morire, questo è il problema principale della guerra, che le persone muoiono. Quindi quello che cerchiamo di fare è proteggere le persone, nel senso, proteggere cosa significa? Significa che se la tua vita, se tu sei costretto a vivere in situazioni di rischio, la mia vita vale come la tua, anch'io vivo la situazione di rischio in cui vivi tu, quindi per questo noi viviamo sul fronte e stiamo con queste persone. Come fai a dire a una persona la tua vita è importante e poi nel momento del rischio io non ne sto sicuro e tu muori? Quindi ci sembra che il modo più concreto di dire a una persona la tua vita è importante sia stare con queste persone. Questo viene capito perché è un linguaggio universale, ci dicono: non capiamo il fatto che voi non credete nella guerra, però capiamo il fatto che siete con noi. Quindi io penso che lavorare, diciamo, nella parte costruttiva, non nella parte distruttiva, quindi lavorare per ricostruire quello che la violenza ha distrutto, richiede, rispetto alla parte distruttiva, tanta conoscenza, tanta pazienza, tanto tempo, mentre per distruggere una città non ci vuole proprio niente, ci vuole un missile e uno che spinga un bottone. Insomma, quindi,
e allora complimenti Capannini. Complimenti davvero per il vostro lavoro. Io ringrazio appunto Alberto Capannini della comunità Papa Giovanni XXIII. Buon pomeriggio, Capannini. E diciamo che purtroppo non ci sono negoziati nemmeno al Cairo per risolvere la questione di Gaza. Ecco, dopo Israele anche fonti palestinesi hanno in qualche modo gelato l'ottimismo arrivato dall'Egitto, secondo cui un accordo sul cessate il fuoco e rilascio degli ostaggi sarebbe vicino. Citate dalla TV libanese Al-Mayadin, vicino agli Hezbollah, appunto, le fonti hanno lamentato, loro dicono, l'ostinazione di Israele, affermando che al momento non ci sono progressi. Ricordiamo che oggi il Papa ha ricevuto alcuni familiari, 5, di coloro che sono trattenuti, presi in ostaggio da Hamas a Gaza, li ha ricevuti in Vaticano questi familiari ebrei. In sostanza, la vicinanza di Papa Francesco in questo momento anche a chi diciamo ha un parente rapito da Hamas è assolutamente forte. Allora, intanto il Ministero della Sanità della Striscia di Gaza ha aggiornato purtroppo il tragico bilancio delle vittime di guerra. I morti, pensate, sono più di 33.137, di cui 46 nelle ultime ore, e i feriti ormai quasi 86.000. A farne le spese sono anche e soprattutto i bambini, che a Gaza, pensate, sono più di 340.000, così ci ha detto Silvia Gison di Save the Children Italia.
Assolutamente, la situazione è particolarmente catastrofica. I nostri colleghi sul campo ci descrivono di bambini con conseguenze psicologiche durature, che non riescono a dormire la notte, che hanno episodi di enuresi notturna, che hanno continui incubi e non vedono un futuro. Siamo davanti a un massacro, siamo davanti a oltre 14.500 minori che sono stati uccisi nella striscia di Gaza in 6 mesi che sono appena trascorsi dagli attacchi del 7 ottobre.
Ecco, e oggettivamente la comunità internazionale che cosa fa per questi bambini? È possibile a loro portare degli aiuti oppure sono completamente tagliati fuori dagli aiuti umanitari, così come succede tra l'altro per tanti adulti?
Gli aiuti umanitari entrano decisamente con il contagocce attraverso il valico di Rafa. Notizie degli ultimi giorni: sono passati soltanto 57 camion, consideriamo al giorno, consideriamo che prima dell'escalation si parlava di oltre 500 camion al giorno di accesso umanitario, quindi parliamo veramente di pochissimi aiuti. Al tempo stesso le altre misure che la comunità internazionale sta mettendo in piedi, quali le consegne aeree di pacchetti d'aiuti oppure la costruzione di un porto per l'arrivo di navi di aiuti all'interno della striscia di Gaza, sono soluzioni molto molto costose e stiamo già vedendo delle conseguenze. Alcuni dei pacchetti aerei hanno ucciso delle persone durante l'atterraggio, quindi di sicuro non sono la soluzione. La soluzione sarebbe un cessate il fuoco duraturo e prolungato, nonché l'apertura degli altri valichi di confine.
Ecco, si sta tentando appunto di in qualche modo trattare affinché se non altro i valichi a nord vengano aperti, quelli confine con Israele. Lei ha parlato delle conseguenze psicologiche che sono importantissime, però dei bambini a questo punto con una scarsa alimentazione, con poca acqua, hanno anche un futuro fisico inevitabilmente segnato.
Assolutamente sì, siamo davanti a un continuo bombardamento delle strutture sanitarie, quindi l'accesso alle cure mediche è decisamente limitato. Vediamo bambini che vengono operati senza anestesia, abbiamo assistito a più di 1000 amputazioni all'interno della striscia, sempre senza anestesia. Sono stati bombardati oltre 30 dei 30, circa 30 dei 36 ospedali sulla striscia, soltanto 10 sono parzialmente funzionanti. Inoltre gli aiuti dell'assistenza medica, quindi i medicinali, le bende, le anestesie sono sempre più ostacolate da barriere all'accesso, nonché dalla difficoltà proprio della percorrenza sulle strade all'interno della striscia di Gaza. Al momento circa 1,1 milione di bambini all'interno della striscia ha bisogno di assistenza medica immediata.
Senta, per chiudere, a questo punto voi come pensate a intervenire di Save the Children? E poi mi sembra che ci sia anche un altro aspetto fondamentale, questi bambini non stanno andando a scuola.
Noi come Save the Children siamo presenti sul campo, portiamo soccorso per quanto possibile attraverso i nostri operatori all'interno della striscia di Gaza e attraverso il valico di Rafa. Ovviamente le condizioni operative sono particolarmente preoccupanti anche per noi stessi. Gli ultimi attentati che sono stati fatti contro convogli umanitari ci dimostrano la complessità del territorio nel quale ci muoviamo. Rispetto all'istruzione, attualmente sappiamo che circa il 90% degli edifici scolastici è stato distrutto o danneggiato direttamente e l'interezza dei bambini, degli studenti a registrare casa non può andare a scuola da ottobre perché i bombardamenti incessanti e ostilità hanno danneggiato totalmente la loro possibilità di accedere all'educazione. Inoltre molte delle scuole vengono utilizzate come rifugi dalle persone sfollate all'interno della striscia di Gaza verso Rafa e quindi anche questo ostacola l'accesso all'istruzione. L'istruzione è fondamentale per garantire un futuro e garantire la possibilità di avere un'assistenza psicologica, accesso al cibo, accesso all'acqua, accesso all'educazione in sé, garantire un futuro a questi ragazzi, a questi bambini all'interno della striscia. Attualmente quindi non lo vedono proprio, non hanno la possibilità di vederlo.
E allora sì, noi cambiamo argomento perché si sta svolgendo a Grado fino all'11 aprile il 44esimo convegno nazionale del Caritas diocesane dal titolo Confini, zone di contatto, non di separazione. Ecco, sono già arrivati a Grado oltre 600 delegati, rappresentanti delle 218 Caritas diocesane di tutta Italia. E in qualche modo si è ripartito dal convegno dello scorso anno a Salerno e si guarda tra l'altro al giubileo del 2025 e si vuole riflettere sul tema dei confini alla luce delle tre vie consegnate da Papa Francesco in occasione del 50esimo dell'istituzione di Caritas italiana. Dunque, la via degli ultimi, la via del Vangelo e la via della creatività. Ecco, questo convegno, ripeto, il 44esimo nazionale, sarà il confine, pensato non come la linea che stabilisce un tra dentro e un fuori, ma come proprio una porta diciamo, che permette di entrare e di uscire. In sostanza questo è quello che ci ha confermato anche il presidente della Caritas, Caritas italiana, Monsignor Carlo Roberto Maria Redelli.
Le sfide sono davvero moltissime, certamente sempre il servizio dei poveri, ma anche far crescere nella comunità cristiana e anche nella società l'attenzione appunto al discorso della povertà. E naturalmente poi a superare tutte quelle difficoltà che si frappongono per un rapporto vero di amore e di amicizia con le persone. In questo senso anche il nostro convegno avrà come tema proprio il tema del confine, il tema del confine come zona di contatto e non di separazione tra le persone, anzitutto tra le categorie di persone e tra i popoli.
Lei parla di confini, ma questo che cosa vuol dire? Che l'immigrazione, il tema dell'immigrazione deve tornare ad essere anche centrale?
Ma certamente il tema dell'immigrazione dice tutta la problematica di un'accoglienza, ovviamente un'accoglienza seria, ragionevole, con tutti i tempi e le opportunità che ci devono essere, ma il tema non è soltanto l'immigrazione, perché se già all'interno della nostra realtà anche italiana non c'è un'accoglienza tra le persone, non c'è un'attenzione all'altro come diverso sicuramente, ma anche come persona da accogliere e da costruire qualcosa insieme, anche il tema dell'immigrazione diventa solo un problema così collocato un po' all'esterno che non viene risolto da nessuno.
Ecco, e attualmente anche troppi confini all'interno delle stesse società, ricchi, poveri, aree sviluppate, non sviluppate, aree interne, aree metropolitane?
Ma certamente, allora, da una parte il confine dice anche una diversità, dice un'alterità, no? In questo senso il confine ha anche una positività, no? Faccio un esempio molto, molto semplice, ma purtroppo a volte anche tragico, cioè quando per esempio nel rapporto tra le persone si supera il confine dell'altra persona, diventa l'abuso. E quindi certamente rispettare le diversità, le situazioni così articolate, senz'altro è importante, ma sempre in un'ottica unitaria, perché se ciascuno rivendica la sua realtà, il suo solo punto di vista, i suoi soli bisogni, certamente non si costruisce niente di bello.
Ecco, Monsignore, per chiudere, lei come vede quest'Italia di oggi, più egoista, più ripiegata su se stessa, e soprattutto ha fatto suo il valore della pace?
Allora, il valore della pace è nella nostra stessa Costituzione, a volte viene dimenticato, perché il valore della pace vuol dire non è semplicemente assenza di guerra, ma è costruire qualcosa di positivo, no? Quindi evitando tutte quelle situazioni di difficoltà e cercando comunque un dialogo con le persone, questo è importante. Ma io vedo certamente, girando un po' l'Italia, che comunque c'è tanta gente brava, buona e capace e generosa, probabilmente va vissuta una generosità più capace di essere organizzata, più capace anche di andare ai problemi più, potremmo dire alle cause, con questo senso anche Caritas ha sempre anche un compito, chiedo scusa, anche pedagogico, anche di promozione della carità, di capire anche quali sono i temi e quali sono i problemi che stanno sotto a tante difficoltà, non soltanto dei poveri.
Allora, la Caritas, noi diciamo quella italiana, ma non solo quella italiana, è un vero sistema a sostegno dei poveri di tutte le regioni. Gli ultimi dati, secondo le stime dell'Istat, nel 2023 ci dicono che le famiglie in povertà assoluta si attestano all'8,5% del totale delle famiglie residenti. Erano l'8,3% nel 2022, ovvero 5.700.000 persone. I minori che appartengono a famiglie in povertà assoluta sono 1,3 milioni, pensate, un numero stabile rispetto al 2022. Vuol dire questo che il 14% dei minori in Italia è povero ed è il valore più alto della serie storica dal 2014. Dunque, statistiche molto dure che ci riportano sulla necessità appunto di contrastare la povertà, però non solo, diciamo, lo diciamo come assistenzialismo, ma anche e soprattutto come dare la possibilità a queste persone poi in qualche modo di trovare un futuro e riuscire poi a reintegrarsi. Allora, noi abbiamo in linea Gianmarco Murroni, il nostro inviato a Grado, che sicuramente sarà già entrato in contatto con tutte queste realtà di Caritas italiana che in qualche modo sono un vero ecosistema. Gianmarco, è così?
Ciao Alessandro, buon pomeriggio. Sì, è così. Oggi qui a Grado è la prima giornata del 44esimo convegno nazionale delle Caritas diocesane. Tanti rappresentanti che arrivano da tutta Italia, sono oltre 600 i delegati delle Caritas italiane che si sono ritrovati qui a Grado in un clima di armonia, in un clima anche insomma di confronto, tanti abbracci, insomma magari persone che non si vedevano da tempo si sono ritrovate qui per questa iniziativa che parla per l'appunto di rapporti, parla di confronto. Il tema di quest'anno del convegno è il confine, come hai accennato anche tu, un confine inteso però come un'opportunità, non come chiusura, bensì come un'apertura, una porta da cui si può entrare, da cui si può anche uscire, ma anche dei confini che fanno parte della nostra mente, insomma del nostro cuore, quindi non solo quelli geografici o geopolitici. Tanti momenti di confronto, la sala qui al Palacongressi di Grado si sta piano piano riempendo per questa prima giornata, che prevede tra le altre cose insomma i saluti di Monsignor Redaelli, il presidente di Caritas Italiane.
Sì, che noi abbiamo sentito tra l'altro poco fa e ci ha delineato in qualche modo anche quali sono le linee di questo 44esimo convegno. Una cosa mi interessava capire, tu sei riuscito in qualche modo anche a scambiare delle parole con i vari rappresentanti locali, perché quello che è fondamentale è che spesso le Caritas sono un punto di riferimento nei territori, quando c'è da parlare di povertà, esclusione sociale, ma anche di intervento poi concreto quando ci sono le calamità. Tu hai in qualche modo percepito l'essenzialità appunto della Caritas sui vari territori?
Sì, perché ci sono tanti dibattiti, insomma tanti confronti, però poi ciò che è importante è il ruolo che ha la Caritas nel territorio, nei vari territori italiani, tanti progetti che coinvolgono bambini, coinvolgono le persone, insomma quelli definiti gli ultimi, in qualche modo riuscire a risollevare questa situazione e portare ecco, un pochino di armonia in queste, a queste situazioni, a queste persone. Tanti progetti, soprattutto qua, ci troviamo appunto a Grado al confine tra l'Italia e la Slovenia, tanti progetti che coinvolgono anche le Caritas non solo italiane ma anche quelle di confine per l'appunto, abbiamo detto la Slovenia ma anche la Grecia, insomma tante opportunità di crescita partendo proprio dai territori, dai progetti nei territori.
Allora io ringrazio per essere stato con noi Gianmarco Murroni, ci ricordi finisce giovedì 11 aprile e oggi che cosa sì. succederà?
Oggi, come dicevo, ci sono dei vari confronti, vari dibattimenti che riguarderanno proprio il concetto di confine. Tra questi un evento, andare oltre il confine e la centralità della frontiera nel contesto globale, quindi uno sguardo anche a quella che è la situazione a livello internazionale. E un altro momento sarà dedicato alla umanità che si ferma e alla disumanità che passa oltre. Per cui insomma tanti spunti, nei prossimi giorni poi racconteremo, contribuiremo a raccontare insomma alla radio.
Allora in bocca al lupo e buon lavoro Gianmarco.
Grazie, ciao, un saluto.
E allora noi abbiamo parlato appunto di Ucraina, di Medio Oriente, insomma tanta attualità legata alla guerra, purtroppo continuiamo, lo diciamo, a parlare di essenzialmente di guerra e non comunque di rinascita. Ecco, l'ultima notizia ci dice che Kiev ha riferito che Mosca ha colpito l'80% delle centrali elettriche in Ucraina. Per quanto riguarda Gaza non ci sono grosse novità, se non tra l'altro purtroppo i combattimenti che continuano. Al momento l'esercito israeliano si è ritirato verso il nord di Gaza, ma è semplicemente diciamo un ritiro tattico per riequipaggiarsi e per favorire il normale ricambio dei soldati. Purtroppo continuiamo, ripeto, a parlare di guerra. Io vi lascio con una canzone di Santana, ci risentiamo tra circa 5 minuti, Corazon Espinado.
Vamos!
Il mondo alla radio.
Transizione ecologica, economia circolare, tutela dell'agricoltura, dei territori. Insomma, parleremo di questo nei prossimi 25 minuti del Mondo alla Radio.
Le Alpi, si sa, sono un muro di sasso, una diga confusa, fanno tavola rasa per noi che qui sotto, lontano più in basso, abbiamo casa.
E allora, vi parliamo di Alpi perché ci spostiamo in qualche modo al Brennero. Ecco, per fermare l'invasione dei prodotti alimentari stranieri spacciati per italiani, che mettono a rischio la salute dei cittadini e il futuro, tra l'altro, dell'agroalimentare italiano, migliaia di agricoltori del Coldiretti da tutte le regioni si sono spostati dalle loro aziende per andare a presidiare il valico del Brennero e smascherare il cosiddetto fake in Italy a tavola. In sostanza, quello che è falso. L'appuntamento, appunto, è per oggi e domani. Gli agricoltori sono guidati, appunto, dal presidente di Coldiretti Ettore Prandini. Verificheranno il contenuto di tir, camion frigo, autobotti con la collaborazione, appunto, delle forze dell'ordine. Un'azione, perché questa azione? Se resa necessaria dagli arrivi incontrollati di alimenti dall'estero che spesso non rispettano le stesse regole di quelle nazionali e fanno così concorrenza sleale. Allora, proprio noi dal Brennero abbiamo il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini. Buon pomeriggio, Prandini.
Buon pomeriggio a tutti voi.
Allora, senta Prandini, mi permetta di essere un po' provocatorio. In un mondo globalizzato, che senso ha difendere i prodotti nazionali?
Ma diciamo che proprio perché siamo in un mondo globalizzato, dobbiamo dare la possibilità ai cittadini e ai consumatori di avere, mi ripeto, la possibilità di scegliere con certezza quello che acquistano. Noi non chiediamo la chiusura dei mercati, sarebbe paradossale, però non possiamo accettare che i consumatori vengano ingannati tante volte con prodotti che riportano il tricolore italiano e che, come dicevo, il tricolore non solo non gli appartiene, ma il prodotto non proviene dal nostro territorio, e questo significa un furto di identità, ma anche di valore economico, di mancanza di reddituità che poi hanno i nostri imprenditori. Contestualmente, la sfida che noi lanciamo proprio dal Brennero è quella di raccogliere in tutti i paesi europei 1 milione di firme per portare il futuro Parlamento europeo e la futura Commissione finalmente, diciamo così, a legiferare sull'obbligo dell'origine che ci deve essere in tutti gli Stati membri. Poi i consumatori potranno finalmente essere consapevoli rispetto a quello che acquistano senza essere ingannati.
E appunto, allora guardi, in vista appunto delle prossime elezioni europee che ci saranno a inizio giugno, mi sembra che appunto intervenire su Bruxelles in questo momento sia fondamentale, lo abbiamo visto anche con la vicenda dei trattori.
Sì, noi riteniamo che Bruxelles, come noi abbiamo sempre detto, sia il luogo in cui noi dobbiamo porre la massima attenzione. Quando c'erano mobilitazioni anche nel nostro paese di carattere nazionale, noi continuavamo a sostenere che l'impegno di Coldiretti in termini di mobilitazione era invece a livello europeo, perché purtroppo per troppi anni noi abbiamo sottovalutato il ruolo che l'Europa ha nel legiferare su norme che poi riguardano la vita delle nostre imprese e dei nostri imprenditori. Come dicevamo prima, il tema dell'obbligo dell'origine in tutti gli Stati membri, nello stesso modo il principio di reciprocità. Cosa vuol dire? Le regole che noi imponiamo alle imprese agricole italiane e europee devono valere anche quando noi importiamo prodotti provenienti da altri continenti che purtroppo in tanti casi utilizzano ancora pesticidi che nel nostro paese sono vietati da più di 40 anni, sfruttano la manodopera, anche quella minorile, quindi c'è anche un tema di carattere sociale, e questi prodotti ovviamente quando arrivano sul punto vendita costano molto meno rispetto ai nostri, ma in tutto questo c'è anche un rischio per la salute dei nostri
cittadini.
Senta,
davvero in un minuto, Prandini, che cosa fare per tutelare il reddito degli agricoltori, soprattutto cercare di accorciare le filiere che sono ormai troppo lunghe e c'è un ricarico eccessivo magari dal campo fino al banco di vendita, che però in tasca agli agricoltori va pochissimo.
Esattamente, è proprio vero quello che tu stavi sottolineando. Una delle battaglie che noi stiamo facendo sempre a livello europeo è che ci sia un'equa distribuzione del valore all'interno della filiera agroalimentare. In questi anni l'industria si è difesa, la grande distribuzione è cresciuta, la parte agricola è stata devastata, dove sempre nel trascorrere degli anni il prezzo riconosciuto invece che aumentare diminuiva, nonostante noi aumentavamo in modo sensibile i costi di gestione delle nostre imprese. Le faccio velocemente un esempio, basti pensare che con l'inizio dello scontro bellico fra l'Ucraina e la Russia noi abbiamo avuto degli aumenti che sul settore energetico avevano sfiorato il 500% in più rispetto a quelli che avevamo l'anno precedente, ma gli aumenti in termini di riconoscimento sui prodotti che venivano pagati poi agli agricoltori non ci sono stati. Questi hanno causato ovviamente una perdita in termini economici per le nostre imprese, in tanti casi tante aziende che non ce l'hanno fatta in termini di sopravvivenza.
E questo è grave. Allora io ringrazio per essere stato con noi Ettore Prandini, presidente di Coldiretti, che ci ha parlato dal Brennero. Buon pomeriggio, Prandini.
Grazie, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
Allora, cambiamo, diciamo, scenario, ma non troppo, parliamo sempre di qualcosa collegato alla terra, perché torna la 54esima edizione del Villaggio per la Terra, sempre a Villa Borghese, nell'area del Galoppatoio, la terrazza del Pincio, dal 18 al 21 aprile, e poi la Nuvola di Fuxas il 22 aprile, che in effetti questa è la più grande festa al mondo sui temi della sostenibilità. Un evento che in Italia si è saputo distinguere, noi diciamo, per una realizzazione che è lontana, diciamo, anche da strumentalizzazioni politiche, anche perché spesso anche le forze politiche si dividono su temi come questi: nucleare sì, nucleare no, rinnovabili sì, rinnovabili no. Ecco, però diciamo che sul fronte energetico il percorso in qualche modo è tracciato e l'obiettivo è quello della decarbonizzazione, del superamento, diciamo, del meccanismo dei fossili e dell'investimento nelle nuove energie rinnovabili e dell'idrogeno. E tra l'altro noi proprio su questo vogliamo parlare con Pierluigi Sassi, presidente di Earth Day Italia, perché tra l'altro proprio oggi è stato presentato il Villaggio per la Terra, che insomma ormai è solo questione di giorni. Buon pomeriggio, Sassi.
Buon pomeriggio a voi, vostri ascoltatori.
Allora, con una temperatura sulle Alpi anche di 28 gradi, mi sembra che non ci sia dubbio, questo cambiamento climatico c'è, dunque c'è bisogno di parlare di terra sostenibile.
Eh sì, negli ultimi 20 anni abbiamo avuto i 12 anni più caldi di sempre. A Parigi nel 2015, dopo la storica enciclica di Papa Francesco Laudato Si, si è giunti ad un accordo nel quale si era detto di non dover superare mai 1,5 gradi, al massimo 2 gradi, e lo scorso anno invece abbiamo già raggiunto 1,4 gradi in più rispetto all'era preindustriale. Viviamo un tempo in cui il cambiamento climatico è quindi assolutamente conclamato, e ne sono conclamate purtroppo anche le drammatiche conseguenze, con diciamo, la desertificazione e il cambiamento climatico in generale, che è diventata la seconda causa di migrazioni forzate. Si conta che già nel 2050 ci saranno oltre 250 milioni di persone costrette a cambiare casa, a cambiare luogo, a cambiare paese, a diventare apolidi per via del cambiamento climatico, ma anche i nostri territori, fino a poco tempo fa esenti da queste conseguenze, in realtà sono diventati un hotspot climatico drammatico. E quindi, diciamo, questa giornata, che è la giornata che più di tutte riesce a coinvolgere l'opinione pubblica mondiale su questi temi, con 200.000 partners attivi in oltre 190 paesi, che riescono a mobilitare in maniera attiva oltre 1 miliardo di persone, chiaramente è un momento di cui bisogna assolutamente approfittare per provare a generare il cambiamento.
Ecco, Sassi, quali, diciamo, ricette darete al Villaggio per la Terra, che in sostanza poi diventa in qualche modo anche un punto d'attrazione per tutta Roma?
Sì, noi portiamo avanti soprattutto una strategia di alleanza, cioè c'è il 17° obiettivo dell'Agenda ONU 2030, che è stato messo per ultimo, forse sarebbe dovuto essere il primo, che è quello della partnership, dell'amicizia, perché tutti insieme possiamo fare quella massa critica, creare quella coscienza di cittadinanza globale in tutte le persone necessaria a contrastare un modello economico predatorio che purtroppo ha preso ormai il sopravvento e che non riesce, nemmeno volendo, a guardare all'uomo, a perseguire il bene comune, a mettere al centro la persona e la felicità di tutti noi. L'economia invece serve proprio a questo. Ecco allora che stare insieme, portare alla luce tutto il bene che si fa per difendere ciò che questa economia predatoria sta mettendo così gravemente a rischio, è il primo grande appello che noi lanciamo. L'altro è sicuramente quello di trasformare questa straordinaria sensibilità che in questi anni Papa Francesco è riuscito a creare, le Nazioni Unite sono riuscite a recepire e tutti i paesi hanno dovuto mettere nell'agenda del governo i temi della sostenibilità, però trasformare questa sensibilità in azione, purtroppo questo ancora non avviene. L'esortazione apostolica Laudate Deum di Papa Francesco parla molto chiaro, tuona in maniera fortissima sulle coscienze di tutti noi. Abbiamo da 8 anni piena consapevolezza di questi temi, ma nulla è cambiato o comunque non alla velocità in cui dovrebbe cambiare. Quindi siamo troppo indietro, le emissioni continuano ad aumentare, e tutti pensiamo che la responsabilità è di qualcun altro, in realtà camminiamo a 100 all'ora contro un muro con il tubo di scappamento infilato nell'abitacolo, dobbiamo assolutamente spegnere questo motore e ripensare ai nostri modelli.
Oppure dobbiamo in sostanza in qualche modo cambiare, diciamo, carburante di questo motore. Io ringrazio con noi, presto con noi Pierluigi Sassi, presidente di Earth Day Italia, saluto in bocca al lupo per questo grande avvenimento che è il Villaggio per la Terra. Buon pomeriggio, Sassi.
A voi e ai vostri ascoltatori.
Allora, l'ecologia integrale diventi un nuovo paradigma di giustizia perché la natura non è una mera merce della vita umana. Questo è il cuore dell'enciclica di Papa Francesco, Laudato Si, sulla cura della casa comune, che poco fa, tra l'altro, è stata citata anche da Pierluigi Sassi, pubblicata, vi ricordo, ormai nel 2015 e dovremmo aver imparato molto, grazie anche a quell'enciclica. In realtà questa transizione ecologica è troppo lenta, ancora c'è troppo utilizzo sul pianeta di carburanti fossili. Ecco, Andrea De Angelis, proprio sul tema della salvaguardia del creato, ha sentito, scusate, Antonio Testa, che è tra i responsabili dei focolari, che tra l'altro sta organizzando, sarà una parte vitale appunto del Villaggio della Terra.
Sì, pensavo proprio poco fa alle parole storiche di Papa Francesco quando ha guardato questo tipo di esperienza, e secondo me è importante ritornare a quel messaggio per poterla continuare a declinare nella storia. Lui ci disse: voi trasformate il deserto in foresta. Noi l'abbiamo raccolta come un monito, come un invito. E se io mi fermo oggi e penso allo scenario internazionale, la situazione geopolitica verrebbe da scoraggiarsi e dire: ma possiamo andare a Villa Borghese e fare una festa per il Villaggio per la Terra? Però guardando i giovani con cui la sto preparando, adolescenti e universitari della facoltà in cui lavoro, l'Università Cattolica, dico sì, lo faccio per me, ma lo faccio per loro soprattutto. Quindi è un impegno che anche loro possano sentirsi protagonisti e dire: noi non ci stiamo ad adattarci ad un mondo di guerra. Noi vogliamo tutelare l'ambiente e vogliamo tutelare le persone che abitano questo creato.
La guerra sta monopolizzando un po' quella che è l'opinione pubblica e anche l'informazione, come è stata la pandemia fino a non molti mesi fa. C'è però il rischio che si dimentichi che c'è una battaglia unica, comune, che riguarda tutti, che è quella per la tutela appunto dell'unica casa, dell'unico pianeta che abitiamo, e questi eventi ci aiutano a non dimenticarlo.
C'è un profondo rischio, soprattutto, e lo dico anche da medico, se ci lasciamo sopraffare dal grigio, dall'ineluttabile, dall'accomodarci in una situazione in cui non stiamo bene. Abbiamo la forza come esseri umani di guardare oltre, di fare la differenza, di Ieri un ragazzo mi ha detto sì, voglio lavorare per la pace, domenica 21 ci sarò a gridare, a correre con gli altri ragazzi per la pace, perché se una persona come Gandhi ha detto quello che tu fai oggi determina il domani, perché io no?
Proprio in queste ore arrivano buone notizie dal Brasile per quanto riguarda la deforestazione, finalmente un segno meno. Questo ci indica che è possibile o ci indica che comunque bisogna gioire, a proposito di festa, anche di un risultato che appare lontano da noi, vedi Amazzonia, ma che in realtà ci riguarda?
Lontano, ma poi non è così tanto lontano. Io ieri ero in contatto con Vinoram dell'India, i nostri amici dell'Amazzonia erano qui a casa nostra e siamo in contatto con loro. Noi sappiamo che talmente l'umanità è interdipendente che quello che succede là impatterà sul nostro presente, quello che oggi noi facciamo impatterà sul futuro. Quindi come non gioire per piccoli passi, anche perché non dimentichiamocelo. Quel passo, la gioia con l'altro, è quella famosa pianta, cioè quel famoso bosco, foresta che cresce, non è quell'unico albero che tutti guardiamo perché sta cadendo per terra. E quindi, secondo questi momenti di sensibilizzazione, di coinvolgimento di tutta la comunità, realizza un qualcosa, ed è questo che ci impressiona sempre, che è difficile descrivere a parole. Tante persone vengono e dicono, io sono venuto, non sapevo cosa aspettarvi, ma è l'atmosfera che ho trovato che mi ha colpito, mi ha coinvolto e ti cambia qualcosa dentro, ti spinge ad agire.
Un'ultima battuta su questo tutti mi ha fatto venire in mente una riflessione, ovvero che i giovani che saranno protagonisti a questo villaggio per la terra, gli anziani che ci stupiscono con le buone pratiche, a volte magari è proprio la fascia centrale per quanto riguarda la popolazione, la fascia più produttiva che mette in secondo piano la questione ambientale.
Siamo noi, veramente a rischio. Quindi secondo me sentirci, nel momento in cui cerchiamo di valorizzare le due facce che lei ha menzionato, noi siamo in mezzo, siamo la fascia che ha esperienza, che non è ancora magari così avanzata negli anni, e fai però due conti della tua vita. Se non ti muovi oggi con la professione che è in mano, con l'intelligenza che il Padre Eterno ti ha dato, con le risorse che hai, quando?
Fatti mandare dalla mamma a buttare il vetro,
separa il tappo dal vasetto
e togli sempre il sacchetto.
Allora, questa pubblicità l'avete riconosciuta perché sta passando molto, diciamo, in televisione. Noi parliamo di vetro, ma iniziamo dando qualche numero più in generale sugli imballaggi in Italia, che la percentuale di riciclo degli imballaggi dovrebbe arrivare a sfiorare il 75%. Oltre 10 milioni e 300 mila tonnellate di rifiuti di imballaggio troveranno dunque una seconda vita. Nel 2024 si prevede che questa quota arrivi a quasi 14 milioni. È la prima stima ufficiale di CONAI per quest'anno, diffusa in occasione della giornata mondiale del riciclo che si è celebrata il 18 marzo. E pensate, va anche meglio per quanto riguarda il riciclo del vetro, che supera l'80%, ma noi dobbiamo dire che quasi il 10% dei nostri concittadini ammette di non sapere appunto come fare a riciclare il vetro e che cosa soprattutto mettere in quella campana di vetro. Allora, su questo abbiamo voluto sentire Marco Ravasi, che è presidente di Assovetro.
E si può fare tanto di più. Allora, innanzitutto partiamo da noi, cioè dalle nostre responsabilità. Noi siamo un processo energivoro e sicuramente come impianti possiamo studiare tutte quelle tecnologie che oggi sono veramente in grande sviluppo, dall'utilizzo dell'idrogeno alla completa fusione elettrica, tutte quelle tecnologie che permetterebbero di decarbonizzare, quindi di ridurre le emissioni di CO2. Un altro esempio è la cattura delle CO2, ad esempio dai camini. Se proprio uno non riesce a monte a sviluppare dei processi completamente innovativi o parzialmente innovativi, quindi catturare la CO2 che poi può essere utilizzata o dai nostri stessi clienti, che oggi addirittura ne sono in carenza, tipo l'anidride carbonica da battere nelle acque minerali piuttosto che nelle bibite. Altre tecnologie, come parlavo prima, c'è la fusione elettrica completa, ci sono dei gruppi in particolare in Francia dove la si sta studiando, perché in Francia avendo il nucleare è chiaro che se uno utilizzasse poi completamente energia elettrica non avrebbe nessuna emissione di CO2, non avrebbe il metano come combustibile, che è la nostra principale fonte, no, di combustione, con tutta la componente chimica stechiometrica ad avere la CO2. Quindi ci sono tante innovazioni in termini di processo, anche cose abbastanza semplici, ma tipo il recupero dei calori dei fumi dei nostri impianti.
Ecco, mi scusi, ma c'è un problema di, diciamo, rapporti anche con le autorità locali?
No, questo è un altro grosso tema. Allora, l'altro è di mettere il rottame nei nostri impianti. Il rottame è un basso fondente, quindi ci permette assolutamente di ridurre i consumi di combustibili, e inoltre, non partendo dalle materie prime che sono base carbonati, ci permette di non avere neanche l'emissione di CO2 dalle materie prime grezze. Non è che c'è un problema. Allora, nell'anno scorso abbiamo avuto un tema veramente proprio di business del mondo del rottame. È entrato un grosso player, una grossa multinazionale che ha sbilanciato la domanda offerta e quindi ha fatto alzare i prezzi del rottame in Italia. Quindi c'è stato un disequilibrio che ha portato un sistema virtuoso come quello italiano. Noi siamo i primi in Europa come dimensione di raccolto del rottame, siamo arrivati molto vicini al 90%, cioè l'immessa al consumo del vetro viene quasi tutto raccolto tramite la differenziata, e il valore intorno all'80% vengono rimessi nel forno. C'è stata un'esplosione di prezzi, perché tramite Coreve viene raccolto questo rottame, entra in asta e poi i trattatori, una volta trattato questo rottame, lo rivendono alle vetrerie, che lo rimettono nei forni. I prezzi erano diventati tali che il sistema non era più in equilibrio. Ecco, questo è un esempio di dove un'economia circolare, secondo me, dal sistema paese, soprattutto se è ipervirtuosa come quella italiana, vada protetto. Cioè non può essere che per delle ragioni di business noi ci troviamo a rimettere le materie prime perché costano di meno del rottame all'interno dei nostri forni. Questo è un qualcosa che va regolamentato meglio e non deve accadere. Però diciamo, è un tema strutturale di quest'anno, ma noi abbiamo un altro tema strutturale che riguarda il rottame, che è il fatto che, a differenza di altri paesi, non facciamo la raccolta differenziata per colore. Noi abbiamo molto chiaro, molto colore chiaro, vetro chiaro, trasparente, che finisce con il vetro scuro, che per intenderci sono le bottiglie dell'olio, del vino, quelle che proteggono ancora di più dai raggi. Quindi abbiamo un eccesso di disponibilità di rottame scuro, per dirlo in modo semplice, e quindi arriviamo nei nostri forni fino al 90% di rottame scuro. Quindi una bottiglia scura è molto più sostenibile di una bottiglia chiara, dove arriviamo massimo al 35%.
E allora possiamo fare davvero molto molto di più per riciclare meglio, per tutelare di più il nostro ambiente, il nostro pianeta. E vi ricordo allora l'appuntamento fondamentale dal 18 al 21 aprile al Villaggio per la Terra, voluto da Earth Day, in questo caso Italia, al Pincio. Accorrete numerosi, perché in sostanza ci saranno anche tanti workshop, consigli, avvenimenti, proprio per far sì che la tutela dell'ambiente, del pianeta Terra, sia cosa di tutti noi. Buon pomeriggio a tutti, Alessandro Guarasci, da Damiano Caprio in regia e Gustavo Messina.
A Bologna ascolta Radio Vaticana sulla tua radio digitale DAB e su app per smartphone e iPad. Person.
indovina chi viene a pranzo. In onda tutti i giorni alle 13.30.